Questo mio intervento è proprio un'introduzione al cammino dell'anno, ma non dal punto di vista di fare una lezione, vi ho detto prima Lella, ma dal punto di vista quasi tecnico, oserei dire, cioè che cosa si intende quando si parla dei segni nel Vangelo di Giovanni. Allora, per questa introduzione breve io mi sono rifatto a due testi. Il primo testo è all'interno di questo libro che si intitola Sapori del racconto biblico, di questi due biblisti che vanno molto per la maggiore oggi, che si chiamano Daniel Marghera e André Venin. All'interno di questo libro c'è un articolo dal titolo Quattro lettori per quattro Vangeli. Poi mi sono rifatto anche a questo testo di Giancarlo Biguzzi, Il Vangelo dei segni, che è proprio una spiegazione un pochino più dettagliata, con un commento non vastissimo, diciamo, sull'idea che il Vangelo di Giovanni è il Vangelo dei segni. Allora, quando uno legge un libro, in genere si accorge di questa cosa, che il libro crea il suo lettore. Cioè, se tu un libro lo leggi con intensità dall'inizio alla fine, piano piano il libro ti plasma, cioè ti fa entrare in un suo mondo, quindi ti crea. Questa cosa succede con ogni buon libro, perché se un libro è arido, se un libro è superficiale, non riesce ad operare questo, e succede anche con i Vangeli, che sono stati scritti anche con lo scopo di creare un proprio lettore. Ogni Vangelo ha un suo lettore, non solo che richiede un certo tipo di lettore, ma crea un certo tipo di lettore. Il Vangelo di Giovanni, quindi, anch'esso, è un Vangelo che crea il suo lettore. Quale lettore viene creato dal Vangelo di Giovanni? Un lettore iniziato. Cioè, a mano che tu leggi il Vangelo, vivi come una iniziazione. Cioè, entri in un linguaggio particolare, in una simbologia particolare, in un percorso particolare. Che colui che è fuori da questa iniziazione fa molta fatica a comprendere. Più di tutti i Vangeli, il Vangelo di Giovanni richiede questa iniziazione e opera questa iniziazione. Per quello si dice è il più complesso, perché ha un linguaggio simbolico, perché bisogna conoscerne questi simboli per decifrarlo. Giovanni, per iniziare i suoi lettori, usa soprattutto due tecniche. La prima tecnica è l'ironia, la seconda tecnica è il malinteso. Sono tecniche volute e utilizzate apposta per favorire l'iniziazione del lettore, cioè introdurlo in questo mondo simbolico e in questo percorso di fede. Dell'ironia è pieno quasi tutto il Vangelo, è solo che uno se ne accorge all'inizio, verso i primi capitoli, e poi piano piano impara ad utilizzarla e a capire che cosa Giovanni vuol dire attraverso l'ironia. Ad esempio, un esempio di ironia nel Vangelo di Giovanni è il cosiddetto Titulum Crucis, cioè il cartello che è stato messo sulla croce di Gesù. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Chi crocifigge Gesù mette quel cartello per prenderlo in giro. Ma Giovanni riporta quel cartello per dire, guardate che questo veramente era un re. Allora, il lettore del Vangelo di Giovanni non legge quel cartello dicendo semplicemente vogliono prendere in giro Gesù, ma legge quel cartello dicendo l'Evangelista prende in giro quelli che vogliono prendere in giro Gesù, perché l'Evangelista ti sta dicendo che veramente sulla croce c'è la regalità di Cristo. Questo per dirvi un esempio. Giovanni è pieno di queste dinamiche, con cui tu, una volta che sei stato introdotto nel linguaggio dell'ironia, riesci a rileggere le cose capendo che ciò che è negato in realtà è ciò che è affermato. Tutto questo si appoggia anche su una seconda struttura, che è quella del malinteso, no? Che Giovanni utilizza volutamente perché il lettore sia introdotto nel suo mondo. Per cui diverse volte i personaggi del Vangelo di Giovanni fraintendono quel che Gesù dice. Ma il lettore che è iniziato a questo linguaggio e conosce la logica e la tecnica del malinteso, capisce il messaggio. Il malinteso della donna che dice come tu puoi darmi da bere questo pozzo. Il lettore che sa la tecnica del malinteso è iniziato E quindi il lettore sa che Gesù sta intendendo qualcos'altro. Ma la donna vive il malinteso. Nicodemo, come può un uomo rinascere quando è vecchio? E così tutto il Vangelo è pieno di questi malintesi usati ad hoc per iniziare i lettori, i quali quindi non devono mettersi al posto del personaggio. Il Vangelo di Giovanni non è questo che ti è richiesto, ma capire la dinamica che quel personaggio sta vivendo, la struttura narrativa dentro cui il personaggio è inserito. Perché questo ti è chiesto, non ti metti al posto del personaggio, ma quasi in certi momenti ti sganci dal personaggio, ti accorgi del malinteso che il personaggio vive e accorgendoti del malinteso recuperi il significato. Ecco, tutto questo si chiama iniziazione e questo richiede il Vangelo di Giovanni, no? Attraverso l'utilizzo di diversi simboli. Molto forte ad esempio il simbolismo dell'acqua, ma è solo per farvi degli esempi, no? L'acqua è un simbolo che inizia subito a rivelarsi nel Vangelo di Giovanni capitolo 2, quello che leggeremo oggi, no? È l'acqua che viene tramutata in vino, è la stessa acqua di cui si parla poi con la Samaritana, è la stessa acqua di cui Gesù fa promessa d'acqua viva, è la stessa acqua che sgorga dal costato di Cristo. Però per sgorgare dal costato di Cristo c'è bisogno dell'intervento di chi? Di un pagano. Allora, nell'ironia che Giovanni usa, guarda, quest'acqua viva, chi è che può provocarla? Solo un lontano. C'è in realtà un messaggio di universalità. Allora, il lettore, mentre legge e si abitua a questa idea di ironia, arriva a vedere il soldato che trafigge il costato di Cristo e l'acqua che esce come veramente un'ironia sublime che l'evangelista usa, no? Così come quando viene presentato Gesù da Pilato al momento della flagellazione e Pilato, facendolo uscire sul litostroto, dice: ecco l'uomo. Se leggete attentamente il Vangelo di Giovanni, non è Pilato a pronunciare questa parola, è Gesù stesso. Allora, tu la leggi, c'è un'ironia in cui Gesù dice: ecco l'uomo, cioè com'è conciato l'uomo nella sua verità, no? Ma attraverso quest'ironia c'è un messaggio profondo: Cristo è l'uomo, con la U maiuscola. Quindi questo Vangelo richiede questa iniziazione. All'interno di questo cammino di iniziazione c'è la logica dei segni, cioè ci sono una serie di eventi posti da Gesù che l'Evangelista stesso connota come segni. Come facciamo ad accorgerci che dobbiamo rileggere questi eventi come segni e come se fossero un percorso? Ce ne accorgiamo perché alla fine del libro, cioè del Vangelo di Giovanni, cioè al capitolo 20, versetti 30 e 31, ci sono delle parole che sono come una chiave ermeneutica, cioè una lettura interpretativa di tutto il Vangelo. Il Vangelo finisce lì perché il capitolo 21 è un epilogo, probabilmente postumo, aggiunto dopo. E finisce dicendo queste parole, dicendo: nella sua vita Gesù fece molti segni. Alcuni di questi segni sono stati scritti in questo libro, perché voi crediate e credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi cosa fa l'Evangelista? Dice: guarda che io ho fatto una scelta su tutto quello che ha detto Gesù e fatto Gesù. Gesù ha posto molti segni. Io ho fatto una scelta. Ne ho scelti alcuni. Li ho scritti in questo libro. Li ho scritti per la vostra fede. Li ho scritti per farvi fare un cammino di fede, perché voi abbiate la vita. Allora, se l'Evangelista stesso alla fine del suo Vangelo ci dà questo criterio, vuol dire che noi possiamo quasi tornare indietro e andare a ricercare quali sono i segni che lui ha scelto e ha voluto mettere nel suo Vangelo, capite? Per cui non è qualcosa di arbitrario che facciamo, è lui stesso che ci suggerisce il Vangelo, leggilo così. Dopo esserti iniziato a queste tecniche, ironia, fraintendimento, simbolismo, leggi il Vangelo con questa chiave, perché io ho messo apposta dei segni dentro il Vangelo per fortificare la tua fede, perché tu possa arrivare alla fede. Allora, questi segni che vengono da lui stesso identificati così, chiamati segni, ok, sono sette. Qui c'è un confronto tra due scuole di lettura e di studio del Vangelo di Giovanni. La prima scuola è quella che è stata riportata anche a voi nel messaggio che è circolato presentando tutto l'anno. Lo schema fornito è quello che anch'io ho riportato nel foglio. Gli diamo un'occhiata. Allora, il primo segno è quello che facciamo oggi, Giovanni 2, miracolo delle nozze di Cana. Il secondo segno, la guarigione del figlio del funzionario del re, capitolo 4. Terzo segno, la guarigione alla piscina di Betesda, capitolo 5. Quarto segno, la moltiplicazione dei pani, capitolo 6. Quinto segno, Gesù cammina sulle acque, ancora capitolo 6, è la continuazione della moltiplicazione dei pani. Sesto segno, il cieco nato. Settimo segno, la resurrezione di Lazzaro. Allora, giunti a quel punto, al capitolo 12, tu che leggi ti accorgi che c'è come una specie di sintesi, cioè nei versetti dal 37 al 41 del capitolo 12, l'Evangelista fa una specie di sintesi e dice: Gesù finora ha posto una serie di segni. Poi questa parola segno dal capitolo 13 in avanti non viene più utilizzata e non ci sono più segni. Quindi quei versetti del capitolo 12 sono come una cesura, come un momento in cui una parte del Vangelo, una sezione del Vangelo si chiude e un'altra parte si apre. Che cosa significa? Significa che i segni posti del capitolo dall'1 al 12 sono in qualche modo preparatori a farti comprendere cosa avviene dal 13 in avanti. Cosa avviene dal 13 in avanti? L'ora di Gesù, la sua manifestazione, la sua passione e la sua resurrezione. Quindi i segni servono al lettore iniziato a comprendere appieno la rivelazione di Gesù, e in questo sta la fede. Questa è la prima scuola di pensiero. La seconda scuola di pensiero dice, e su questo non ha torto, che Gesù cammina sulle acque non è propriamente un segno. E infatti non si usa questa parola nel Vangelo di Giovanni per questo miracolo, tra virgolette. Quindi i segni fino al capitolo 12 si chiudono a 6, come qualcosa che ha bisogno di essere completato. 6 è un numero che indica l'imperfezione, no? Sesto giorno della creazione, giorno della creazione dell'uomo, indica l'imperfezione. Quale sarebbe il settimo segno? Tutto il blocco dal capitolo 13 al capitolo 20. Quindi i primi 6 preparano ad una pienezza di rivelazione che è la passione presa tutta intera dal capitolo 13 in avanti. Volendo potrebbe essere anche un discorso puramente tecnico, io ve lo riporto per dire c'è questo dibattito, no? Evidentemente rimane la cosa centrale, la lettura centrale, cioè che comunque che tu abbia come impostazione la prima che vi dicevo, quindi 7 segni più la rivelazione, che tu abbia la seconda, 6 segni più la rivelazione, ciò che conta è che ti prepari a accogliere Gesù che si rivela pienamente nella sua passione. Ora, noi che insegnamenti potremmo ricavare? Io ve ne lascio 3, ma anche se ha poco senso adesso parlare di insegnamenti, perché sarà interessante farla alla fine questa sintesi, ciascuno personalmente, poi comunitariamente, no? Però mi pare, fatti passare così rapidamente, che dai segni ci sono almeno 3 messaggi importanti. I segni operati da Gesù toccano le situazioni estreme della vita, quindi il lutto per la morte, la festa, il pericolo, la malattia, la paura. Come a dire che in queste situazioni estreme, selezionate dall'Evangelista, ci sono quasi le condizioni con cui è più facile intravedere l'azione di Dio, scorgere i segni di Dio. Infatti coloro che ricevono il segno fanno un cammino e lentamente lo accolgono, perché sono in quella situazione estrema. Sono come terra arida su cui l'acqua viene versata. Coloro che questi segni li vedono, e questa è la seconda suggestione, coloro che assistono quasi da spettatori a questi segni, lentamente si induriscono, non li comprendono e li rifiutano. Pensate a coloro che assistono al segno del cieconato. C'è un rifiuto totale. I genitori, i scrivi, i farisei, anche degli apostoli sono citati all'inizio e poi non si dice più niente di come reagiscono al miracolo. Pensate a coloro che assistono alla risurrezione di Lazzaro, che decidono di mettere a morte Gesù dopo quel segno. Allora, voi siete lettori iniziati, avete già colto l'ironia di Giovanni, no? Tu in quel momento che leggi, chi sei? Lo spettatore? Giovanni ti sta prendendo in giro, ti dice, occhio che tu leggi, ma tu, che vai a finire come questi qua che non capiscono e si induriscono, eh? Perché qui gli spettatori del segno, tutti arrivano a rifiutare, tant'è che la croce è un momento che Gesù consuma completamente da solo. E quindi un'altra suggestione importante è quest'idea del segno che viene rifiutato. Da chi non si trova esplicitamente in quella condizione di estrema fatica, estremo bisogno. Quest'immagine dei suoi che non accolgono Gesù, quindi che non accolgono il Verbo, e Giovanni ce ne aveva già parlato, ma certo, ce ne aveva parlato nel prologo. Venivano al mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, senti il segno, la luce illumina. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Senti il rifiuto del segno. Un vero buon libro, se tu ne leggessi la prima pagina e l'ultima, io credo che capiresti già moltissimo di un vero buon libro. E se tu leggi la prima e l'ultima pagina di Giovanni, ti accorgi di tutte le affinità. A coloro che però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Occhio. E alla fine cosa dice? Che Gesù ha fatto questi segni e io ne ho selezionati alcuni perché voi crediate e credendo abbiate la vita nel suo nome. A coloro che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio e credendo abbiate la vita nel suo nome. Voi potreste veramente costruire un chiasmo. Un chiasmo è una struttura così a X in cui le cose dette in una frase corrispondono quasi all'inverso alle cose dette in un'altra frase. Per cui tu le puoi collegare in questo modo, no? Tra l'inizio e la fine del Vangelo di Giovanni queste coincidenze ci sono, stupende, bellissime. E allora la finalità di questi segni, e terzo punto, non è solo credere, perché sennò sarebbe un'adesione puramente esteriore, cioè fatta a livello mentale o forse affettivo. Giovanni dice... questi segni sono stati selezionati perché credendo abbiate la vita, cioè perché la vita di Dio si manifesti in voi. E perché la presenza di Dio in Cristo, che si rivela nei segni, entri in comunione con voi. Quindi chi accoglie questi segni, chi li scorge nella propria vita e li accoglie, sperimenta la comunione con Dio che lo accompagna in ogni cosa della vita. Non solo aderisce mentalmente a una verità, ma sperimenta la comunione di Dio che lo accompagna. Questa frase è importante. Il Vangelo di Giovanni ha subito una fatica enorme dal punto di vista dell'accettazione nel canone, eh? Perché è molto vicino all'agnosticismo. che è stata un'eresia che è stata, è un'eresia che attraversa la storia della Chiesa da sempre. C'è l'adesione puramente mentale ad una conoscenza quasi riservata a pochi eletti. Allora qui Giovanni dice, io queste cose le ho scritte perché voi crediate e perché abbiate la vita, cioè che non sia una questione solo di conoscenza. Ecco, quindi è evidente che poi questi punti sono quelli che lentamente andremo a sviluppare nel percorso di quest'anno, no? Però mi sembrava importante almeno suggerirne tre così elementari, raccolti quasi distinto. Per cui iniziamo quest'oggi con il primo di questi sette segni.